L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai. Una calma più tigrata, segreta di così. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Certi applausi ormai, sono dovuti per amore non incontrarlo mai. Stava lì nel suo sorriso a guardar passare i tram. Vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-da-dam.
Pirati e corsari nel mare di Romagna è un libro pubblicato da poco dalla casa editrice Il Ponte Vecchio, scritto a otto mani da Eraldo Baldini, Giancarlo Cerasoli, Oreste De Lucca e Davide Gnola. Davide Gnola è il direttore del Museo della Marineria di Cesenatico e proprio con lui abbiamo parlato di questo lavoro. Dottor Gnola, c'è sempre da fare un distinguo fra pirati e corsari. Ecco, possiamo magari capire le due fazioni, come si configurano?
Ma sì, guardi, sono due parole che nel lessico comune sembrano dei sinonimi, ma in realtà non lo sono. perché i pirati non sono altro che dei rapinatori che approfittano del fatto di essere mare aperto, dove non si può chiamare l'autorità costituita, e quindi attaccano, rapinano e uccidono chi trovano in mezzo al mare. I corsari in realtà fanno delle azioni di attacco e di disturbo che sono autorizzate da un governo sovrano, quindi il corsaro potremmo dire che è una specie di imprenditore che va ad attaccare dei navigli che appartengono a degli stati con l'autorizzazione appunto di uno stato. C'è una differenza formale nei fatti, poi magari soprattutto dal punto di vista di chi veniva assalito questa differenza non sembrava esserci tanto, ma comunque questa è la differenza tra pirata e corsaro.
Pirati e corsari ci portano spesso a considerare la cosa quasi esotica. Emilio Salgari ci porta molto lontano da casa nostra, ecco, invece la questione ci riguarda anche. Infatti in questo vostro bel libro, che ricordiamo il titolo Pirati e corsari nel mare di Romagna, ci raccontate una realtà che ci ha toccato. Ecco, come avete studiato questa storia un po' parallela?
Ma sì, perché pirati corsari naturalmente noi li associamo ai Caraibi, appunto ai mari del sud, ai mari esotici. In realtà i pirati corsari sono stati un po' dappertutto e quindi erano anche in Mediterraneo e quindi in Adriatico. L'idea di questo libro nasce un po' da ricerche che ognuno di noi aveva fatto, il libro è di 4 autori, e dalle testimonianze che in realtà sono abbondanti, cioè questa è una storia che è stata dimenticata, ma che in realtà ha tante testimonianze dentro gli archivi, testimonianze nelle chiese, che so, ex voto, documenti, atti notarili e quant'altro, e poi ci sono le torri che ancora testimoniano appunto questo pericolo, che era un pericolo reale anche sulle coste della Romagna.
Ecco, lei ci ha fatto un po' una considerazione, un po' l'indice del vostro libro, perché tutti questi capitoli li trattate molto ampiamente, per cui ne prenderei qualcuno per allargare un po' il discorso. Ecco, questi personaggi come hanno e cosa vedevano nella costa e nell'entroterra di Romagna per aggredire?
Ma guardi, allora, la storia della guerra di corsa in Mediterraneo appunto è stata una storia ampia che è durata più di 3 secoli e che in alcuni mari, in alcune parti del Mediterraneo erano grandi navi che attaccavano navi di mercanti, prendevano schiavi, quindi era, diciamo, c'era un'attrattiva forte da parte appunto per andare a predare merci anche preziose. Sulle coste della Romagna diciamo che erano più incursioni minori, erano incursioni fatte da pirati e corsari che erano quasi dei disperati che stavano nei porti dell'attuale Montenegro, dell'attuale Albania, e che con le loro barche si spingevano fino all'Adriatico settentrionale e non trovavano molto in realtà, però trovavano appunto dei piccoli villaggi di pescatori dove rubare qualche animale domestico, dove rapire naturalmente persone. Da noi le persone rapite sono quasi sempre, non sempre, dei pescatori, e quindi le loro attività erano fondamentalmente queste. I nostri archivi testimoniano soprattutto questa guerra, diciamo, minore all'interno del grande capitolo della guerra di corsa mediterraneo.
Senta, come erano armati? Quali navi utilizzavano a quei tempi?
Ecco, allora, i pirati e i corsari utilizzavano naturalmente delle navi o delle barche, anche le dimensioni non erano grandissime, che erano particolari perché dovevano essere molto veloci, dovevano sferrare degli attacchi con grande agilità, e quindi in un primo momento utilizzavano delle barche che si chiamano fuste e che infatti troviamo nominate con questo nome nei nostri archivi. Le serie di libri che raccolgono gli atti appunto per il combattimento contro i corsari si chiamano Fuste barbaresche e contagi. Significativamente mettono insieme i due pericoli che venivano dal mare. La fusta era una barca piccola, poteva essere lunga 10-12 metri, qualcosa di più, aveva una vela latina, quindi una vela che si sono sempre usate in Mediterraneo dalla tarda antichità fino all'altro ieri, ed avevano i remi, quindi i remi c'erano su queste barche. Poi invece, andando avanti negli anni, negli ultimi decenni, diciamo dal 700 in avanti, si utilizza molto anche un altro tipo di barca, lo sciabecco. Lo sciabecco è invece una barca che non ha più i remi, che ha due alberi con vele latine ed è molto maneggevole anch'essa. Quindi vediamo che anche l'evoluzione delle barche segue un po' la storia della guerra di corsa in Mediterraneo.
Senta, c'è qualche nome di pirati o corsari che si distingue in questo periodo per qualcosa di particolare?
Sono nomi che poi sono entrati un po' nel folklore anche nel primo periodo, nel Cinquecento, il famoso Khairuddin, il corsaro Barbarossa, oppure Uluch Ali che diventa Uccialì, Occhialì. Poi questi nomi vengono storpiati, anche appunto diventano parte di una leggenda quasi, ma direi che ci sono tantissimi nomi, tra i quali tra l'altro possiamo anche trovare dei nomi che sono un po' diventati anche parte della nostra cultura popolare. Ricordo il Sinanca Pudan Pasha della canzone di Fabrizio De André, che non era altro che una persona rapita che poi dopo è diventata anch'essa poi un grande corsaro.
Senta, nomi, personaggi, ma anche leggende ovviamente.
Beh, certamente, come capita in questi casi di una storia che riguarda delle comunità in modo così ampio, diventa parte di leggende, quindi ricordiamo anche in questa storia, che è anche soprattutto una storia di rapimenti di persone, c'è sempre anche la storia della fanciulla che viene rapita e che va nell'area del sultano e che poi riesce a liberarsi. È una storia, una leggenda che diventa ad esempio la materia per l'opera di Gioacchino Rossini, Gli italiani in Algeri, che probabilmente ha ricordato una ragazza su tantissime, no? Però ecco, appunto, sono storie che poi alla fine, quando cessa il pericolo più immediato, diventano affascinanti e riempiono appunto l'arte colta e l'arte popolare.
Senta, le difese romagnole sono anche costituite dalle torri, lei ce le ha accennate, che immagino ancora adesso qualcosa rimanga, e poi dopo essersi difesi ci sono anche gli ex voti,
sì. Le torri restano a testimoniare questa storia, sono forse l'elemento ancora oggi più distinguibile, più presente. Molte sono state distrutte, a Cesenatico la torre non c'è più, molte sono in rovina, vicino a Ravenna ce n'è una in mezzo alla campagna, molto affascinante, anche perché il mare nel frattempo si è ritirato, e quindi la torre resta a testimoniare i corsari, ma anche un mare che nel frattempo ha cambiato di posto, no? Ci sono invece delle torri come a Cervia che sono ancora ben visibili, altre sono state trasformate, hanno cambiato destinazione d'uso, però restano appunto a testimoniare come la costa, che adesso per noi è il luogo familiare per eccellenza, no? La Riviera Romagnola, costruito sulla familiarità e sue fortune, invece un tempo era un confine veramente pericoloso e ben difeso appunto da queste torri. Gli ex voto sono un'altra testimonianza ancora oggi visibile in alcune chiese, in alcuni santuari. In Romagna in particolare ci sono due santuari, la Madonna del Monte di Cesena e la Madonna delle Grazie di Rimini, dove accanto agli ex voto di tutti i pericoli, no, che possono accadere, ricordo che l'ex voto non è altro che una testimonianza, una tavoletta in cui viene ricordato appunto una grazia che è stata fatta ad una persona. Molti di questi ex voto riguardano vicende che accadevano in mare, e tra queste il tema, la situazione di essere catturati, poi liberati dai corsari, di essere sfuggiti da un attacco corsaro, questo è un tema molto presente.
Davide Gnola, ringraziamo molto per questo lavoro, insieme ovviamente agli altri autori, è molto interessante, che ci apre un'altra pagina della nostra storia. Grazie ancora e a risentirci. Era Davide Gnola che ci ha presentato il volume Pirati e Corsari nel mare di Romagna.
chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura nostro figlio. Chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura, oh, il suo nome è detto. Questa notte mette già paura, sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura, ma non fermarti, voglio ancora baciarti, chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro, qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva la luna, sì la luna, ma non è bella come te questa luna, è una sottana americana, allora su, mettendoci di fianco, più su, guida tu che sono stanco, più su, in mezzo ai razzi un batticuore, più su. Senza avere paura domani.